Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci, vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli sms che state inviando. Ecco, adesso siamo anche pronti a sentire i vostri pareri. C'è una telefonata? Pronto?
Sì.
Buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno. Dunque, io avevo una domanda da porle, che mi serve per capire meglio la situazione della Grecia e quindi anche per farmene un giudizio. Intanto ho apprezzato molto la lettura di tutti gli articoli dei vari quotidiani che hanno trattato la questione sotto vari profili, diciamo, in particolare quello di Ippolito era molto esaustivo. Però la mia domanda è questa, anzi io immagino che il debito greco fosse nato la questione greca sia nata da una questione di esposizione con il sistema di Stato, e con il paese appunto insomma a rischio, e che poi l'Europa, visto che il paese apparteneva all'euro, sia intervenita con dei fondi di sostegno per evitare il default, credo che sia così, però in verità non conosco bene la storia e mi è sfuggito qualcosa perché magari sarà stata anche spiegata, però vorrei capire meglio. La Grecia è esposta i creditori della Grecia sono dei creditori privati che hanno fatto delle scelte di investimento deliberate come fondi pensione o fondi di investimento o società o aziende a qualsiasi livello, oppure è indebitata perché ha ricevuto dei fondi derivati dalle tasse e forniti dai governi degli altri paesi europei.
Guardi, la Grecia è indebitata.
Per me questo è dirimente, perché nel primo caso, a mio parere, i governanti della Germania, degli altri paesi europei, non debbono rispondere al loro elettorato nazionale rispetto alla Grecia, perché si tratta di un debito, di un'esposizione derivata da scelte di privati, di singoli privati, magari tedeschi, magari italiani, francesi, ma non c'è stata una coercizione, una scelta governativa. Nel secondo caso invece credo che sia che debbano tenerne conto, perché lì i soldi vengono prelevati, credo, dalle tasse e vengono gestiti dal governo, e quindi senza che i cittadini abbiano potuto scegliere, e quindi nel secondo caso sarebbe più accettabile la posizione della Germania, nel primo molto meno. In generale io credo che non si può costruire un'Europa quando i politici che la gestiscono guardano agli interessi nazionali che lì hanno il loro bacino elettorale.
Certo.
Bisogna fare o un passo avanti o un passo indietro, noi siamo nel guado e così
certo.
non si va avanti. La ringrazio.
Grazie. Credo che lei, l'ascoltatore, avesse ragione. Non si può stare a metà del guado, ma la situazione si sta in qualche modo sciogliendo, si scioglierà oggi, tra oggi e domani, e sapremo quale sarà il destino della Grecia, ed è uno snodo fondamentale, perché qui da questo momento in poi, come spiegava a mio avviso molto bene oggi nel pezzo di Antonio Polito, se dovesse vincere Schäuble, cioè la Germania, e l'idea del vincolo di bilancio, potrebbe anche imporsi un progetto di maggiore integrazione europea. Dovesse vincere Hollande, noi ci teniamo la Grecia, sì, certo, vince un principio di solidarietà, ma forse passa anche l'idea che i conti si possono sforare. Non so, davvero, è uno di quei tornanti della storia, e qui chiedermi quale sia la soluzione migliore, io non so rispondere, francamente. Quanto a ciò che diceva a proposito dei politici, dei leader europei e del fatto che rispondano sempre alla loro al loro elettorato nazionale. Questa è la vera tragedia forse del tempo che stiamo vivendo, cioè passa da questo punto la differenza tra uno statista e un uomo politico. Lo statista guarda al futuro e prende delle decisioni che possono anche essere impopolari, e per questo sono coraggiose, mentre il politico bada ai sondaggi. Ecco, probabilmente siamo capitati in uno di quei momenti della storia in cui trionfano i politici. Ma c'è un'altra telefonata? Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il mio nome è Gianna, io la chiamo da Genova e la mia domanda riguarda la Grecia. Allora, io mi chiedo, e quindi le chiedo, è ragionevole pensare che al momento in cui la Grecia ha prodotto i suoi bilanci per poter entrare nell'euro, e noi sappiamo che questi bilanci erano falsi,
certo,
nessuno si è accorto che fossero falsi. Oppure è stata una manovra voluta, perché purtroppo noi ci siamo entrati nel vortice, di conseguenza ci sono state una serie di manovre speculative incredibili che stanno scossando l'economia dell'Europa. Le chiedo questo. Io la ringrazio e la saluto.
È davvero sorprendente che nessuno se ne fosse accorto, ma questa è d'altro canto la storia. C'era un governo che ha falsificato i bilanci del proprio paese per entrare nell'Unione Europea. Ora, diciamo, questo non sarebbe neanche la cosa più spaventosa che è successa. Il punto è che una volta entrata nell'euro la Grecia, ma questo d'altro canto è anche una colpa italiana, non ha attuato subito quelle riforme che potevano metterla al sicuro, e anzi ha continuato una politica di spesa. Questo è esattamente quello che è successo anche all'Italia, e per questo poi ogni tanto viene anche da pensare che gli italiani, malgrado abbiano certo fatto notevoli sacrifici e abbiano subito le politiche del governo Monti, poi anche del governo Letta, e poi un aumento spaventoso della pressione fiscale in questi ultimi anni, ecco, gli italiani non hanno lezioni da fare ai greci, ecco. Ma c'è un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, parla Simone da Torino.
Buongiorno.
A proposito di quello che lei ha chiamato il mini scoop del Fatto Quotidiano,
sì,
sulle intercettazioni Renzi ha tornato ad inoltre.
Ad inoltre.
Sì. Niente, lei ha detto che le intercettazioni non dovevano essere pubblicate in quanto segrete e che non avevano nessuna rilevanza penale.
Sì.
Allora, che fossero pubblicabili è sacrosanto, perché erano state già depositate in tribunale e perciò pubbliche, pubblicabili, accessibili a chiunque.
Certo.
Non erano assolutamente da non pubblicare. E che non abbiano nessuna rilevanza penale è del tutto secondario di fronte alla enorme rilevanza politica che hanno queste intercettazioni, che ci dicono che razza di persone ci governano, che tipo di persone, che tipo di comportamenti. Ci dicono, per esempio, che quel signore che si apprestava ad andare al governo aveva già fatto un accordo preventivo con Berlusconi molto prima del patto del Nazareno, e questo accordo non verteva sulle riforme da fare, ma su quali persone mettere, nei quali posti di
certo
potere a sminestrare nel governo. Allora, a noi elettori interessa moltissimo sapere queste cose, perché se siamo chiamati a votare per queste persone, dobbiamo sapere che persone
sono,
come si comportano e come si esprimono.
Benissimo. La signora ha detto delle cose molto interessanti. Ora, certamente è vero che spesso la verità in questo paese, nelle intercettazioni telefoniche, si è scoperta nella spazzatura, perché questo sono in gran parte le intercettazioni telefoniche, spazzatura. Allora si pone un grandissimo problema, cioè dobbiamo rovistarci nella spazzatura? Secondo qualcuno sì, secondo altri no. Queste intercettazioni telefoniche a cui si faceva riferimento adesso non avevano rilevanza penale, eppure sono state depositate ed erano state depositate con degli omissis, cioè tutto ciò che non era di rilevanza penale era stato in qualche modo espunto dai magistrati. A un certo punto questo documento viene pubblicato senza omissis ed è successo qualcosa, qualcuno li ha tolti questi omissis ed è, come dire, materia di racconto. Oggi sui giornali c'era un pezzo molto bello di della Sarzanini sul Corriere della Sera. Possiamo andare avanti, c'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Carlo Albano e chiamo da Napoli. Senta, la mia domanda è questa, io sono un elettore di sinistra, ho sempre votato a sinistra, il Partito Comunista, qualche volta il Partito Socialista, ma al di là di questo io mi chiedo oggi se c'è ancora un progetto a sinistra. E visto che dopo i fatti di Srebrenica, ragionando su Srebrenica, ragionando sulla Grecia, mi sono chiesto la sinistra dov'è? Cioè i grandi ideali della sinistra che hanno animato la mia gioventù, cioè ho circa 55 anni, e che per i quali io, nei quali credo ancora, e mi scontro con mio figlio di 11 anni e mezzo che mi dice: papà, ma tu sei troppo di sinistra, sei troppo comunista, non va bene, non va bene. Allora io mi pongo questa domanda forte. Io a 55 anni, nel 21 secolo, devo ancora credere nei valori della sinistra? Esiste ancora una sinistra? E come dire, e quei fondamenti sui quali la sinistra si basava e lottava, per esempio il lavoro che è completamente sparito, mi darà la possibilità, no, di poter spiegare a mio figlio che i valori della sinistra non sono legati a un mondo che è finito, ma che comunque...
Ma lei si riferisce a Renzi, a Matteo Renzi?
No, 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 mi riferisco, faccio un discorso un po' più generale, io faccio un discorso di valori, anche cioè di una sinistra europea, di una sinistra italiana, di una sinistra europea, dei valori che penso possono essere considerati europei ma anche universali, cioè che quelli dell'uguaglianza, della solidarietà, della ridistribuzione della ricchezza e via discorrendo. Tutto quel mondo legato, quel mondo valoriale legato al mondo della sinistra, ai valori della sinistra che non ci sono più, nei quali faccio fatica a credere. Cioè, è possibile mai che l'egoismo della socialdemocrazia tedesca fa fuori un popolo? È possibile mai che la sinistra in generale in Italia non ha niente da dire?
Beh, lei è un po' ingeneroso con Fassina, con Dattorre, con Cuperlo, sono gli uomini della sinistra interna al Partito Democratico, poi c'è Nichi Vendola. Certo, cos'è la sinistra, dov'è la sinistra oggi? Matteo Renzi è di sinistra, il Jobs Act, le politiche del lavoro così contestate dalla CGIL sono di sinistra? Probabilmente sì, e probabilmente la sinistra cambia. C'è stato in Europa, c'è stato il blairismo, non era forse di sinistra, non era un laburista, non è stato un laburista Tony Blair. C'è un'altra telefonata. Pronto?
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 Buongiorno.
Buongiorno. Benissimo.
Buongiorno, senta, sono Massimo, telefono della provincia di Massa Carrara.
Massa Carrara.
Ascolti, io volevo più che farmi una domanda, avevo una mia idea, insomma, volevo sentire che cosa ne pensavo. Io sono sempre stato un anti-europeista convinto, fin dal primo momento. Mi sono sempre chiesto in un'Europa unita come si doveva creare, come poi non siamo riusciti.
Io purtroppo sa che non la capisco. Proveremo a richiamarla perché la sento malissimo, mi dispiace. Pronto? Pronto? C'è un'altra telefonata? Pronto?
Pronto?
Eccoci, prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Giovanni, la chiamo da Belluno. Allora, mio fratello ieri è andato in Austria e ha sentito che c'è una raccolta di firme per uscire dalla comunità economica dall'Austria. Volevo capire come mai non se ne parla in Italia. Di questa cosa. C'è una cosa di prima per cercare di avere un referendum. Io non so se è già stata fatta la raccolta. Se
no, io non ne so niente.
Ah, ho capito.
Ma lei è per l'uscita dall'euro?
No, guardi,
dall'Europa?
Sono gli austriaci che qua a quanto pare siano per l'uscita dall'Europa, non soltanto dall'euro. Da quello che ho capito, però le dico, leggendo i giornali con gli italiani non si riesce a capire un granché. Ho letto in internet qualcosa e sembra che abbiano raggiunto 230.000 firme le richieste sono 100.000, però...
E non mi sorprende, devo dire, la verità, sono in crescita dovunque questi riflessi antieuropei in tutto il continente, persino in Germania c'è una impennata del no euro, persino nel paese che tutto sommato se la passa meglio, per non citare l'Olanda, in tutta Europa crescono fenomeni politici tipo anti Unione Europea, in Francia la Le Pen, in Olanda Geert Wilders, in Inghilterra dove si terrà il referendum per l'uscita dall'euro c'è Nicolas Farage che al di là delle ultime elezioni va benissimo nel Regno Unito, perché è evidente che l'incapacità di risolvere i guasti dell'Unione Europea, questo traccheggiare di Angela Merkel, questo che si accompagna poi con la durezza di Schäuble, questa assoluta incapacità di tirare fuori il continente europeo così ricco di storia, di industria, di tradizione dalla crisi dopo 5 anni, non può che produrre i mostri del no euro. Ecco, c'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, buongiorno.
Eccoci. Ciao.
Io mi chiamo Stefano, la chiamo da Casale Monferrato e le volevo porre questa domanda. Dunque, dei 28 paesi sottoscrittori del patto di stabilità, e qui non mi riferisco quindi soltanto alla Grecia, ma a tutti coloro che l'hanno sottoscritto, no? Da quello che mi risulta soltanto 7 su 28 lo rispettano senza sanzioni o comunque senza richiami. Io volevo capire da lei prima di tutto che senso ha in questo momento rimanere ancora all'interno di un patto di stabilità che chiede sacrifici a tutto e a tutti in virtù di che cosa? Perché io non ho ancora capito a che stabilità si riferisce, se la stabilità è quella che abbiamo sotto gli occhi. L'ascolto per radio, grazie.
Grazie. E in qualche modo questa telefonata si ricollega alla precedente. Io vorrei anche leggere gli sms, ma purtroppo qui la pagina non funziona, mi dispiace per chi sta mandando sms in questo momento. Il patto di stabilità... rispettato da 7 paesi su 28 senza richiami, in virtù di cosa stiamo facendo i sacrifici? Ce lo si chiede ed è la ragione per la quale crescono i movimenti euroscettici in tutta Europa. Sembra quasi che venga comunicata quest'idea qui: siete dentro l'Europa, state soffrendo per le politiche di austerità che comportano anche un aumento della pressione fiscale in questo paese spaventosa, però se non foste dentro questo meccanismo stareste peggio. E allora chi oserà andare a vedere se si sta peggio? Punto di domanda. E su questo punto di domanda poi si fanno forza i movimenti no euro, che sono molto ben rappresentati nel nostro paese. Ci abbiamo Matteo Salvini, si è portata su queste posizioni anche Giorgia Meloni, e poi in maniera un po' ambigua ancora sembra che abbiano in parte cambiato idea, ma chi lo sa, anche il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. C'è un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno, mi sente ora?
Sì.
Sono Massimo, telefono dalla provincia di Massa Carrara.
Sì.
Buongiorno, buongiorno. Sono l'ennesimo antieuropeista e
sì,
sono sempre stato un antieuropeista fin dalla prima ora, perché mi sono sempre chiesto che cosa possiamo centrare noi italiani con uno svedese, anche se loro magari hanno ancora la loro moneta, ma comunque con un tedesco, con un olandese, siamo troppo diversi per cultura e per modo di vedere insomma la cosa. Ecco, questa Europa unita così non ha funzionato, hanno cercato di metterla insieme con una moneta, soltanto con una moneta, stampata da una banca privata, perché poi la BCE è sostanzialmente una banca privata. Quando ci sono stati i problemi con i migranti, l'ha detto anche lei prima in rassegna stampa, gli altri paesi europei se ne sono tirati fuori, hanno detto è soltanto un problema italiano. Quando ci sono problemi economici sono i problemi di tutti, perché poi diventano i problemi di tutta Europa. Io non voglio morire insieme alla Germania, in un'Europa germanocentrica. Sono molto d'accordo con Andreotti quando diceva amo tanto la Germania da volerne due. E forse Andreotti aveva ragione.
Lo diceva anche Margaret Thatcher. Guardi, l'Europa nasce come l'idea della pace tra popoli che si erano combattuti per secoli. C'è qualcosa di grandioso dietro l'idea di Unione Europea, e speriamo veramente che non la sfascino. Io non credo che l'Unione Europea possa essere sfasciata dai questi movimenti populisti no euro, ma rischia di essere sfasciata da chi in questo momento l'Europa la governa e non ha il coraggio di fare delle scelte anche impopolari nei confronti dell'opinione pubblica del suo paese. Qui le responsabilità si dividono in maniera assolutamente trasversale tra la Francia e la Germania, ecco. E l'Italia non è incolpevole, anche se non conta poi così tanto. Leggo qualche sms: il problema non è la Grecia ma la Germania, l'ha dimostrato 3 volte negli ultimi 100 anni. Purtroppo gli altri paesi se ne sono accorti sempre col senno di poi. Ci vogliamo per un momento immaginare lo scenario internazionale con una Grecia, paese NATO, espulsa dall'Europa, nello scacchiere in cui si trova inserita. Mamma mia, che scenario! E un lettore che evidentemente vota M5S. L'M5S, il Movimento 5 Stelle, si caratterizza per essere la gente onesta. Si caratterizza, è scritto proprio così, per essere la gente onesta. Non si associa necessariamente a qualcosa evocatore di negativo, tipo l'euroscetticismo. Va bene, un'altra telefonata, grazie. Pronto?
Buongiorno, sono Edgardo, chiamo da Roma. La ringrazio per la disponibilità e una buona giornata a tutti gli ascoltatori. Allora, il mio argomento è legato alla città di Roma, la capitale, e gli eventi, quelle cose che stanno avvenendo.
Certo.
Allora, diciamo che Roma è una città incaprettata dai sindacati, perché ogni volta uno poi la pensa come gli pare nei confronti.
Si riferisce allo sciopero bianco, all'ATA?
Tutto, guardi, le faccio una veloce cronologia per dare spazio. Prego. Agli altri ascoltatori. Allora, il sindaco Marino ha ereditato dai precedenti sindaci, senza fare i nomi, tanti li conoscono, una brutta, cattiva eredità. Qualunque cosa lui abbia cercato di fare, GPS nella macchina dei vigili, rotazione dei vigili nei quartieri di Roma, sciopero. Rivedere un po' i contratti dei trasporti, cose, sciopero. Qualunque cosa lui fa, automaticamente i sindacati impiantano lo sciopero e non capiscono che qualcosa sta cambiando nel mondo e che non si può rimanere ancorati al passato. Un'altra cosa, il sindaco cosa ha fatto? Ha ridato bellezza alla città, sta cercando di ridare bellezza alla città, sta cercando di riportare la Roma a una città storica, architettonica, delle sue bellezze, e ha spostato i furgoni, che è una cosa, secondo me, andavano chiusi dall'ufficio di igiene, non dal sindaco di Roma.
Le famose tredicine, dice lei.
Sì, ma non mi interessa di chi sono, per me erano indecenti, perché erano sporchi e andavano lavati ogni giorno, portati via, lavati e riportati, come avviene in tutti i ristoranti. Quelli invece stavano giorni e giorni lì a raccogliere sporcizia e sbalzi di temperatura e via discorrendo. Il sindaco non li ha cacciati via, li ha spostati. E quindi non cambia il loro lavoro, non cambia il loro sistema di vendita, perché le persone passeranno per quelle strade dove questi signori sono stati spostati. Se non se ne vanno via da dove sono, dalla bocca della verità, devono mandare la cellere e con i carri attrezzi portarli via, perché la città è stanca di essere incaprettata da queste persone che non hanno nessun diritto di bloccare, di paralizzare la metropoli.
Chiarissimo, grazie. Guardi, Marino è evidentemente una brava persona, poi questo lo emerge anche dal racconto che viene fatto di queste vicende, Mafia Capitale eccetera, dove lui non c'entra assolutamente niente, però tuttavia il sindaco talvolta dà l'impressione di non capire bene che cosa gli succede, cosa gli capita intorno. Mettiamo il caso di questo sciopero bianco dell'ATAC a Roma. Ecco, è una città in ostaggio questa, è una città in ostaggio dei conducenti degli autobus della metropolitana che non timbrano, non vogliono timbrare il cartellino, non dichiarano lo sciopero, ma di fatto non lavorano e quando si, questo lo stanno sperimentando i cittadini di Roma, quando cercano di prendere la metropolitana che dovrebbe, diciamo, avere una frequenza così perlomeno accettabile o di standard europeo, invece sono attese da 10, 15, 20 minuti per una metropolitana, neanche fosse un treno in ritardo. O come succedono queste cose? Succedono perché per anni sono stati assunti dovunque, nelle partecipate, nelle aziende le municipalizzate, le ex municipalizzate, sono stati assunti dei lavoratori per ragioni clientelari, ne sono stati assunti moltissimi, ne sono stati assunti e sono stati assunti con, tra l'altro è una cosa veramente terrificante, con stipendi bassi, perché si in una specie di intrigo di povertà, di imbroglio di povertà, tutta questa gestione clientelare delle municipalizzate provoca inefficienza, mancanza di controlli, e poi succedono anche queste cose degli scioperi bianchi. Ora, non esistono regole, non si può licenziare nel comparto pubblico, eppure chissà, forse qualcosa si dovrebbe fare all'ATAC. Pronto? Pronto?
Pronto?
Eccoci.
Sì, pronto, buongiorno.
Prego.
Mi scuso se c'è un po' di rumore di fondo. Io mi chiamo Dario, vengo da Milano. Volevo fare un intervento che è un po' di segno contrario rispetto a quelli che sono stati fatti finora sull'integrazione e in particolare in relazione alla crisi greca.
Prego, prego.
Ritirare la testa. Sì, pronto, mi scusi. No, io volevo dire semplicemente che...
Non è all'ATAC.
Non sono all'ATAC, no, assolutamente. No, io volevo dire che per avere, diciamo, una maggiore integrazione non serve meno Europa, non servono i movimenti anti-europei, servono piuttosto maggiore Europa. Io credo che in realtà quello che noi dovremmo fare è dare maggiore fiducia ad un governo centrale europeo. Io credo che dovremmo dare meno potere agli stati nazionali. Credo che sono veramente, come dire, credo che questo sia una china piuttosto pericolosa, perché si rischia di tornare ad un'Europa come era 50 o 100 anni fa, e non credo che questo sia un bene per i cittadini europei. Penso in particolare che dovremmo andare verso quelli che sono gli Stati Uniti d'Europa, tornare all'idea iniziale dell'Europa e quindi avere una politica comune in politica estera, in politica monetaria. Non dovremmo avere 28 banche differenti, ma dovremmo avere una sola banca centrale, e quindi non capisco e non condivido i movimenti che si stanno sviluppando un po' in tutti i paesi europei, compreso naturalmente l'Italia.
Certo.
Ecco, probabilmente se andassimo in questa direzione eviteremmo nel futuro crisi come quella greca.
Guardi, meno potere agli stati nazionali e più integrazione europea. Tutto questo richiede che ci siano dei leader, che ci siano degli uomini di Stato, che ci siano delle personalità capaci di prendere delle decisioni, di indirizzare la storia, anche scontentando il proprio elettorato nazionale, anche venendo contro quello che pensano i cittadini del proprio paese. Ecco, tutto questo richiede coraggio, lo stesso di Helmut Kohl, che contro la popolazione, contro tutti i sondaggi che in Germania non volevano la riunificazione con l'Est, invece la volle assolutamente e la fece con straordinario coraggio, mettendo poi così le radici per quelle che sono state per la grande ripresa economica della Germania negli ultimi anni, nasce tutto da lì, da quel grandissimo piano di investimenti da occidente verso est, che, con il quale la Germania ricostruì la parte che era la ex DDR. Sono le 8.33, c'è un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Mariella, chiamo da Varese e ben arrivato a Prima Pagina.
Grazie.
Buon lavoro. Dunque, il mio dubbio è il seguente. Prima casa. Ho letto una decina di giorni fa qua e là sui vari social network che il governo, durante il Consiglio dei Ministri notturno, ha riammesso, diciamo tra virgolette, la legge che permette il sequestro della prima casa. Se così fosse, questa notizia non è stata, come dire, evidenziata sufficientemente, secondo me, dalla stampa nazionale. Viceversa, se così non fosse e fosse una notizia fasulla, altrettanto vero che la stampa nazionale avrebbe dovuto evidenziare che si trattava di una bufala. Ecco, allora, sempre con questa confusione costante, per cui sì, no, sì, no, sì, no, non c'è mai una direttiva precisa in questo paese, la prego di tranquillizzarmi, almeno lei. Buona giornata e buon lavoro.
Una domanda, ecco, credo che il governo non abbia preso nessuna decisione, non mi risulta affatto. Credo invece che sia allo studio, ma poi con Renzi chi lo sa, come dire, lo chiamavano il bomba quando andava a scuola, nel senso che le spara grosse, c'è in programma l'idea di abolire invece la TASI sulla casa, e di questo si sta parlando, anche se contemporaneamente, diciamo, incombe sul nostro destino il destino altrettanto drammatico della Grecia, e quindi chissà se poi tutte queste idee di tagli, meno IRPEF, tagli sulle tasse sulla prima casa si potranno davvero fare, se invece non è nient'altro che una esplosione di così pirotecnica, di marketing creativo. C'è un'altra telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, sono Luisa da Firenze. Allora, ci sono quei famosi depositi svizzeri degli evasori che andavano di moda un anno fa, dove c'erano anche quelli degli italiani. Mi saltò agli occhi che uno dei più grandi depositi era quello dei greci evasori, e uno dei più grandi fra questi era quello della madre dell'ex premier, tipo 500 milioni di euro. Quindi rispetto a quello che serve oggi sarebbero noccioline. Però come mai i greci non si indignano, visto che vanno di moda gli indignados, di questo, piuttosto che frucarsi in tasca prima, no? Cioè, dico, c'è stato questo grande rigurgito di democrazia per il referendum, perché sull'ala di questo non viene prima colpito quello che è una cosa che dovrebbe colpire prima di tutto loro? Cioè, sono soldi rubati a loro quelli, a parte che i nostri non si sa che fine abbiano fatto, no? Il famoso deposito degli evasori.
C'è qualcosa
italiani.
È molto interessante quello che dice la signora, e rileva anche un aspetto che è inquietante, cioè la somiglianza tra la Grecia e l'Italia. I punti di contatto sono, ahimè, moltissimi. È un paese che ha una tendenza alla confusione politica e al populismo esasperato come il nostro, è un paese che ha dei livelli di corruzione nella pubblica amministrazione e nella politica molto elevati. Non so se sia meglio o peggio dell'Italia, ma questa è una caratteristica della Grecia. È un paese di evasori fiscali, e questo, diciamo, noi abbiamo un straordinario primato. Ecco, speriamo soltanto di non fare il destino della Grecia. Pronto?
Pronto?
Eccomi.
Buongiorno, sono Caterina e telefono da Padova. Anch'io telefono con una domanda sulla Grecia, perché lei questa mattina accennava ad una tabella che ci mostra come la situazione del debito greco sia diventata paurosa proprio negli ultimi anni, sia salita in maniera disastrosa, e proprio negli anni in cui ha applicato le ricette di austerità che le sono state imposte dai creditori. Io mi domando a questo punto, visto che unanimemente si è riconosciuto che quelle ricette hanno fatto più male che bene, come si possa adesso fidarsi che gli stessi creditori impongano dosi ancora più massicce di quella stessa medicina che ha fatto male. Io le dico la verità, che differentemente dal signore di prima, io invece sono sempre stata una europeista convinta ed entusiasta, ma in questi giorni veramente il mio europeismo è scosso dalle radici, perché mi sembra che i meccanismi che ha messo in piedi l'Europa adesso siano semplicemente dei meccanismi che servono ai più forti per schiacciare i più deboli. La mia impressione è che la Grecia non si voglia salvarla somministrandole dosi ancora più forti di una medicina che le ha fatto male, ma si voglia schiacciarla per comperarsi a quattro soldi quel poco che le resta. E questo mi dispiace non solo per i greci, ma in generale per l'Europa, perché la mia impressione di europeo è che veramente oggi il meccanismo sia quello per cui i più deboli saranno schiacciati dai più forti, e questo mi dispiace molto, perché ripeto, io sono nella scossa che le mie convinzioni stanno subendo in questi giorni, sarei ancora europeista, ma con questi meccanismi no. Se io fossi un privato mi fiderei io di seguire delle ricette per il mio patrimonio che me l'hanno portato alla rovina negli ultimi anni, ma potrei io accettare di proseguire in maniera ancora più accanita sulla stessa strada che già mi ha rovinato? Se fossi un privato non lo farei. La Grecia viene costretta brutalmente a farlo.
Certo, e lei ha ragione. Questo, diciamo, quello che l'ascoltatrice diceva è un dato di fatto, una fotografia. Le politiche di austerità, le politiche che sono state fatte negli ultimi 5 anni per tentare di aggredire, arginare, fermare la crisi europea, non hanno funzionato, anzi in alcuni casi hanno aggravato la condizione dei paesi che sono stati così fatti oggetto di questa cura. La Grecia, il debito pubblico greco negli ultimi anni, anche special modo per l'intervento della cosiddetta ex troica, è peggiorato, è aumentato enormemente. Ora, però, questo cosa significa? Significa che siamo sempre lì, cioè non ci sono i leader europei, non c'è un orizzonte, non c'è una capacità di immaginare una prospettiva di carattere storico per il continente, non c'è fantasia e non c'è coraggio. Scrive un ascoltatore che manda gli sms al numero che adesso non mi ricordo, però vi giuro ve lo darò domani. La Germania ha nel suo genoma la distruzione e l'autodistruzione. Occorre trovare un accordo con la Grecia, pensando al popolo greco e stigmatizzando la classe politica greca. Ma casta non mangia casta, UE dei popoli non delle caste. L'espressione attuale della distruzione greca è Schäuble, scrive Luciano. Ci sono molti sms, diciamo, non simpatizzanti nei confronti della Germania. Mi chiedo se abbiamo tempo per un'ultima telefonata. No, devo anche chiudere. Bene, allora vi ricordo che dopo il GR3 va in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, mentre alle 10 A tutta la città ne parla continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato qui a Prima Pagina. Continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Vi ringrazio e a domani.
Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.